prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e imparate da me che sono mite e umile di cuore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, o Signore.
Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare, ed essi stavano ad osservarlo. Diceva agli invitati una parabola, notando come sceglievano i primi posti. Quando sei invitato a nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui venga a dirti: cedigli il posto. Allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei invitato, va a metterti all'ultimo posto, perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica: amico, vieni più avanti. Allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali, perché chiunque si esalta sarà umiliato. E chi si umilia sarà esaltato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Sia nel brano del Vangelo di San Luca, nel brano della lettera di San Paolo ai Filippesi, ricorrono due espressioni che fanno parte, indispensabile, immancabile, dell'ascetica cristiana. Era di sabato, Gesù si recò presso la casa di uno che lo aveva invitato, era un fariseo. Tutti i farisei con gli occhi fissi su di lui, come al solito, per trovare motivo di criticarlo, denigrarlo, mettersi contro, insomma. E diceva allora Gesù a questi invitati: quando tu sei invitato da qualcuno, non ti mettere al primo posto, no? Come un galletto vai lì a presumere, a vantarti che tu sei la persona più in gamba, più degna, perché potrebbe darsi che il padrone abbia invitato un altro più degno di te e ti tocca scalare, e figure ci fai. Fai il contrario, così sarai onorato di fronte a tutti agli invitati. E qui l'espressione che vi dicevo: chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato. Ma in pratica, come dobbiamo interpretare questa affermazione di Gesù? Di fronte a chi noi ci dobbiamo umiliare e non ci dobbiamo insuperbire? Chi si esalta sarà umiliato. Ci sono persone che farebbero volentieri per tutta la vita l'elogio di se stessi. Io sono bravo, io non sono come quello, no? Vi ricordate la parabola del fariseo e del pubblicano? Entrarono tutti e due nel Tempio e il pubblicano, consapevole delle sue miserie, dei suoi peccati, si sentiva indegno. Non avevo il coraggio nemmeno di andare avanti, inginocchiato in fondo: Signore, abbi pietà di me. L'altro invece, pomposo, va davanti e si rivolge a Dio dicendo: sai, io pago le decime, osservo la legge, io. Allora dice Gesù che quando tornarono a casa quei due, il primo, quello che si era inginocchiato là, non aveva il coraggio né di avanzare né di pregare, quello tornò a casa giustificato, cioè perdonato per i suoi peccati, perché li riconosceva e se ne pentiva e ne chiedeva perdono. L'altro invece, che vantava le sue virtù, tornò a casa con le pive nel sacco. Nessuna grazia, nessun favore, nessuna benedizione. Era entrato perché lui credeva, ma la fede soltanto non basta, ci vuole altro. Ci vuole amore sincero verso il Signore, pentimento sincero dei propri peccati, e lui non aveva né l'uno né l'altra cosa. Quindi tornò a casa come era andato, non aveva lasciato i suoi peccati da nessuna parte. Chi si umilia sarà esaltato e chi si esalta sarà umiliato. Alla fine, insomma, chi fa i conti è Gesù, è Dio, non siamo noi. Quindi il nostro giudizio è fallace. E infatti c'è scritto nella Bibbia: lasciate a me il giudizio. Lasciate a me il giudizio sia degli altri che di voi stessi, perché voi potete ingannarvi, potete illudervi e quindi potete sbagliare. A che serve allora mettersi a giudicare gli altri? Tra l'altro, che succede? Tu giudichi, critichi, quella persona che è stata giudicata e criticata cambia? Magari non sta neanche vicino a voi, non sa neppure che avete criticato e mormorato contro di essa. Quindi le cose rimangono come stanno, come effetto. Come invece relazione umana, tu hai commesso un atto di orgoglio, sei andato a fare quello che non ti tocca, perché solo Dio può giudicare senza sbagliare. Ecco, allora il giudizio non serve. Serve però una capacità di analisi, di confronto. Dobbiamo rendere conto di chi sta andando, camminando nel bene e chi nel male, di chi fa il bene, di chi non lo fa ma fa il male. Questo dobbiamo capire, no? L'intelligenza della realtà, delle condotte degli altri ci deve essere, ma poi proporci come giudici della condotta degli altri, questo non tocca a noi. E poi le parole di San Paolo: è stato chiamato dal Signore ad annunziare la parola della fede ai gentili, e allora lui dice: io sono lieto quando viene annunciato il regno del Signore, purché venga annunciato Gesù in ogni maniera, per convenienza e per sincerità. Che vuol dire? Io predico il Vangelo per convenienza o lo predico per sincerità? Se parlo per sincerità, mi preme che voi conosciate la verità. Questo è importante. Non nei confronti della mia persona, ma della verità. Se quello che dico è vero, a quello dovete pensare, di quello dovete tenere conto e farne motivo di riflessione, di esame di coscienza durante la giornata. Non tanto se io ho detto la cosa con le parole più belle o con la semplicità evangelica. Allora, convenienza o sincerità, comunque Gesù venga annunziato. Quando è che si può dire di necessità? Quando c'è una situazione di sofferenza, di dolore, di malattia grave, allora pensare a Gesù, annunciare il Vangelo, dire la parola di conforto diventa veramente una necessità. Ecco, altre volte invece è solo perché noi ci teniamo. E allora, secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso, anzi nella piena fiducia che anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Quella parola meravigliosa che Gesù ha pronunciato nell'orto del Getsemani: se è possibile passi da me questo calice. tuttavia si faccia la tua e non la mia volontà. Noi chiederemo tra poco nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, però non deve essere solo una parola che pronunciamo e poi rimane tutto così. Dobbiamo cercare di aderire e capire qual è la volontà del Signore e compiere la volontà del Signore. Perché? Perché quella è la cosa migliore per noi, certamente. Tu vorresti fare l'ingegnere, ti tocca fare invece il medico, non ti piace, ma vai avanti, fai quello che sei capace di fare, perché alla fine il Signore ti darà la possibilità di fare tanto bene che tu nemmeno lo immagini. Allora, ed ecco le parole di Paolo: per me il vivere è Cristo, il morire un guadagno. Sono stretto tra queste due cose, il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo, e allora io rimango ancora a lavorare. Io so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede. Quando noi abbiamo un maestro che ci guida nella verità, abbiamo un santo che ci copre con la sua preghiera, la sua intercessione, è bello continuare ad averlo. Certo, certo. Io avrei voluto che Padre Pio non fosse mai morto. Quante volte ho detto a Gesù, ma prendi della vita mia, non serve a niente. Prolunga almeno di un minuto la vita di questo tuo santo che è necessario per la salvezza di tante anime. E allora il vostro vanto nei miei riguardi cresca. Perché? Perché ogni volta io ritorno fra di voi è una gioia per voi e per me, è una gioia anche per il Signore. Eleviamo a Dio la nostra preghiera.
Diciamo insieme.